di ordine sociale, di armonia sociale, passando attraverso la coscienza, attraverso la volontà illuminata e motivata del soggetto, cioè la sua volontà libera ma illuminata dal giudizio sociale negativo intorno a taluni comportamenti e dalla motivazione che da questo giudizio deriva alla volontà, perché la volontà si orienti in senso conforme ai traguardi che la norma penale si ripromette di raggiungere. E abbiamo lasciato aperto nella lezione di ieri l'interrogativo intorno a quello che accade quando questa prima fase, questo primo momento della norma si chiude, non conseguendo il successo avuto in mira dal legislatore, ma conseguendo un insuccesso, cioè si chiude invece che attraverso la adesione, attraverso l'adempimento, attraverso la obbedienza del soggetto, si chiude attraverso un atto di rottura del soggetto nei confronti dell'ordinamento. Si concluda con un atto di volontà non motivata nel senso dell'ordine sociale, ma con un atto di volontà motivato in senso opposto, dando cioè prevalenza ai motivi egoistici che inducono talvolta il soggetto a realizzare situazioni di disarmonia sociale. È una sconfitta del diritto, una provvisoria sconfitta del diritto, perché malgrado la maestà della legge, però la sua ragionevolezza, l'impulso che essa determina nella coscienza e nella volontà del soggetto, non si è riusciti a motivare in senso armonizzante il soggetto dell'ordinamento. Si è verificata una natura, perché determinata nella realtà sociale una situazione disordinata ed anomala, della quale poi dovremo lungamente e distintamente occuparci quando passeremo ad un certo momento all'esame appunto di questa situazione disordinata e sgradita che si verifica nella società che è in arrivo. Quindi l'insuccesso del diritto, la mancata realizzazione del suo obiettivo di ordine in conseguenza dello scarto della volontà individuale, determina una situazione di patente disarmonia sociale. C'è come una ferita, c'è come una rottura nell'ambito della vita sociale, c'è laddove il diritto si ripromette di creare delle compatibilità, si determina nella realtà sociale una situazione di incompatibilità, cioè un modo di essere dei soggetti nel senso della rottura, non nel senso della armonizzazione. Ma voi già sapete, perché abbiamo parlato a proposito del diritto generale, che per sua natura il diritto non lascia le cose a metà. Il diritto non si arrende di fronte all'insuccesso che si esprime nella disobbedienza della volontà individuale di fronte al comando della legge. È un grave insuccesso, certamente, perché in prima linea si punta da parte del ministro sulla volontà, perché la volontà con l'angolo, ma non si può nascondere che la realtà è diversa, ma non si può al tempo stesso dimenticare che il diritto rimane indirizzato inderogabilmente, anche in presenza di questa situazione, verso quegli obiettivi di ordine e di armonizzazione sociale che sono la sua ragione. C'è laddove una norma morale accontenterebbe di scavare nel fondo della coscienza del soggetto che abbia rotto con l'ordinamento morale, laddove una norma morale quindi si limiterebbe a porre interiormente dei motivi di ripensamento per il soggetto, il diritto, che è una forza di realizzazione sociale, il diritto che è un fatto storico che attiene alla realtà, il diritto che è tutto impegnato sui rapporti intersoggettivi, cioè il diritto che non guarda mai ad un singolo soggetto, ma guarda sempre a due soggetti, a più soggetti insieme di cui deve decidere la sorte. E quel diritto a questo punto esprime la sua energia spirituale, quella forza determinante di cui abbiamo detto che è sostenuta dal consenso, dalla volontà dei cittadini, mette in opera questa forza per conseguire in seconda istanza quel successo che in prima istanza non è riuscito a conseguire, per realizzare quanto la volontà umana ha impedito al diritto di realizzare con il suo atto di ribellione. E quindi questa energia ordinatrice del diritto deve a questo punto avvalersi di strumenti diversi da quelli dei quali in vano si è avvalso in ultimo tempo. Certamente nell'ambito di una umanità da ordinare, di una società da ordinare, non può immaginarsi che questa rinnovata funzione ordinatrice del diritto, che si esprime nella sanzione che esso tende ad irrogare, si esplichi in altro modo che ricorrendo ad una volontà umana. Il diritto, come complessa realtà sociale, viene imputato ad un vertice politico-giuridico che è lo Stato, ma noi sappiamo che lo Stato in tutte le sue forme esiste ed opera attraverso organi dello Stato che sono dei soggetti i quali hanno la funzione e la suprema responsabilità di rappresentare. rappresentare lo Stato, quindi in questo momento il diritto si rivolge egualmente alla volontà umana al di fuori della quale il diritto non potrebbe esistere, ma non già alla volontà infedele di cui abbiamo parlato prima, non già alla volontà del soggetto che è fallito nella prova alla quale era chiamato, soggetto che ha detto di no all'ordinamento, che ha respinto la motivazione tendente a allontanarlo dalla tentazione del reato, ma si rivolge alla volontà di ordine della collettività. Si rivolge cioè a persone che rappresentano lo Stato. E noi avremo modo, perché ci soffermeremo ancora su questi meccanismi, noi avremo modo di definire a quale aspetto, a quale momento dello Stato sia da riferire la volontà alla quale fa appello il diritto, quando si tratti di riparare un torto, quando si tratti di restaurare un ordine sociale che è stato violato. Possiamo dire, per ora sinteticamente, ma ci soffermeremo di più in seguito su questo punto, lo Stato, il diritto, fanno appello a quegli organi della collettività ai quali spetta una funzione di estrema importanza, una funzione distinta dalle altre funzioni dello Stato, quindi ci si rivolge ad un aspetto, ad un momento primario, importante dello Stato, che è quello legato all'assolvimento della funzione della dichiarazione del diritto e della restaurazione del diritto violato, cioè dei vari modi secondo i quali si può intendere, si deve intendere lo Stato, viene in questo momento in evidenza quel momento, quell'aspetto dello Stato riservato, specifico, nel quale noi vediamo lo Stato impegnato non a dichiarare il diritto, non a perseguire interessi concreti della vita sociale, ma impegnato esclusivamente in questo compito supremo, compito di estrema importanza e di estrema delicatezza, che è di accertare le violazioni del diritto, dichiararle e cancellarle, cioè mediante una sentenza riordinare quella società che era stata turbata e quindi realizzare nel modo possibile in quella situazione quell'obiettivo di ordine che il diritto sin dall'inizio aveva perseguito in vano, facendo appello alla volontà individuale. Quindi le volontà che vengono mobilitate a questo punto non sono le volontà dei soggetti, nelle quali almeno per il momento lo Stato non richiede di poter riporre la sua fiducia, ma solo la volontà degli organi dello Stato, il pubblico ministero, il giudice, cioè coloro i quali sono chiamati a dichiarare in una dialettica interessante qual è quella del processo che credo voi abbiate cominciato a conoscere, chiamati a dichiarare che cosa è accaduto, a sanzionare quello che è accaduto e a cancellare quello che è accaduto, restaurando attraverso l'applicazione di una sentenza la situazione di disordine realizzata nella vita sociale. E quindi voi capite che è come se a questo punto restasse intatto il collegamento tra la norma di legge penale ed il suo obiettivo. Qual è l'obiettivo costante della norma? È l'unico. Propriamente non dobbiamo dire che la legge penale persegue la tutela di un certo interesse e una volta accertato che questo interesse è stato violato persegue la punizione del colpevole. Sì, è così guardando le cose immediatamente, ma in realtà se appena ci fate attenzione vi accorgete che la norma penale persegue la sua finalità di ordine sociale, cioè persegue comunque e nel succedersi dei tempi con mezzi diversi ed appropriati quest'unica cosa, cioè la tutela di quell'interesse, di quel valore che sta a base della norma penale, che è la ragione d'essere, il bene della vita, nel caso che noi ci rappresentiamo. Quindi dichiarare il torto, dichiarare una responsabilità, emanare una sentenza, applicare una pena, che cos'è se non ancora una volta la tutela, la riaffermazione nella forma possibile in questa situazione di quel bene della vita che il diritto aveva cercato sin dall'inizio di salvare. Quindi la traiettoria è sempre dalla norma penale al bene sociale della vita, al valore sociale della vita che il diritto penale protegge. Solo che questo avveniva in un primo momento per il tramite della volontà individuale, quindi il diritto mirava verso il suo obiettivo, la tutela del bene della vita, chiamando ad operare o considerando, ad operando come canale di questa realizzazione la volontà motivata del soggetto obbligato. Quando siamo di fronte alla seconda fase della legge penale, di fronte alla applicazione della sanzione di cui abbiamo del resto studiato a suo tempo la natura, che cosa rileviamo se non che è tolta dal meccanismo, è tolta dal circuito quella volontà individuale come se essa fosse ormai inutile perché messa malamente alla prova e riscontrata strumento non idoneo per garantire il regno della vita che si ha in Dio. E tolto di mezzo il momento della volontà, il momento della libertà, il momento della responsabilità del soggetto, subentrano al posto di esso gli altri meccanismi che sono costituiti dagli atti di intelligenza e di volontà dei soggetti operatori dell'ordinamento giuridico, in questo caso dicevamo i giudici a vario titolo impegnati nel riconoscere, dichiarare, rimproverare, punire, cancellare il torto che si è verificato. E poi l'esclusione di questa volontà individuale non sia un fatto definitivo, ma un fatto meramente provvisorio, per così dire un fatto tecnico, in quanto non si può fare immediato affidamento sulla volontà del soggetto, risulta, credo chiaramente, da quello che noi abbiamo detto a proposito della pena, quando anticipando della conoscenza di questo istituto fondamentale del diritto penale, abbiamo detto che essa, esprimendosi in un rimprovero, ha essenzialmente la finalità di rinnovare interiormente il soggetto, di riconciliare l'emenda, no? Di cui abbiamo parlato, di riconciliare il soggetto alla società, riconciliare il soggetto al diritto, cioè in sostanza riammunizzare questa sua volontà risultata nel reato di Salomone. Come se, questo è importante, si comprendesse che nessun meccanismo sociale, per quanto efficace esso sia, nessun impegno dei giudici per riconciliare la realtà sociale con il suo modello ideale, con il diritto, nessuna di queste cose è sufficiente, fin quando attraverso la espiazione della pena umana, espiazione della pena, non si riesca nuovamente a collegare il diritto con il valore di vita che esso tutela attraverso il vincolo di una volontà rinnovata, non più oggetto della fiducia da parte della società, ma ripetutata, una volontà importante, una volontà utile per realizzare l'armonia della società. E questo meccanismo ha una sua complessità. Noi non discenderemo del tutto al fondo, ma credo che avremo ancora qualche cosa da dire nelle prossime lezioni, quando esamineremo quello che si vuole chiamare il processo di soggettivazione della norma penale. Qui, in questo momento, vorrei mettere in rilievo una caratteristica che del resto è implicita in tutte le cose che abbiamo detto sin qui. E questa verità è, come dire, la è sostanziale, eguaglianza, essenziale eguaglianza nelle finalità e quindi nel significato essenziale proprio a ciascuno di essi, nei due meccanismi attraverso i quali il diritto persegue la sua finalità di ordinamento. Cioè bisogna per un momento allontanare dalla nostra mente l'idea della diversità che indubbiamente esiste, quindi non sono qui per negarla, l'ho sottolineata io stesso, la diversità che esiste tra un momento e l'altro, il momento che impegna la volontà del soggetto, il momento che impegna la volontà degli organi giurisdizionali dello Stato, come si dice, la finalità perseguita nella prima fase della norma, impedire, evitare la compromissione del bene protetto, nel caso del bene della vita, la finalità evidente nel secondo momento della norma, cioè in presenza di una compromissione già intervenuta per il bene della vita, riparare, restaurare, compensare idealmente attraverso la punizione. Ci sono certo questi momenti di diversità che possono fare apparire completamente diversi i due momenti, quello che possiamo chiamare precettivo, preventivo e quello sanzionatorio o repressivo della norma penale. Ma è pur giusto che accanto a queste diversità, che devono logicamente essere tenute presenti, vi sia anche la consapevolezza della identità sostanziale dei due momenti della norma e quindi l'idea nella successione di diverse fasi, l'idea della unità, unicità del fenomeno penale, perché il criterio, la stella polare del sistema qual è senz'altro il bene giuridico, è senz'altro quel valore della vita sociale che la collettività nella forma del diritto prende a suo carico, assumendone la tutela nella forma più energica, più severa che sia dato intravedere nella vita giuridica, che è appunto attraverso la sanzione penale. Non è che la legge penale abbia la finalità ad un certo momento di punire questa punizione strumentale secondo le esigenze della situazione. Questa punizione è veramente strumentale di fronte alla finalità di restaurazione, reintegrazione ideale del bene giuridico perseguita dal diritto. E cioè, quello che conta è che la norma penale in tutti i suoi momenti ha presente e presidia con energia ideale realizzatrice che resta implicita in sé, presidia una situazione, un aspetto, un momento della vita sociale, un bene degli uomini, un valore della umanità, e si qualifica il diritto penale proprio in ragione di questo bene. Se voi andate ad indagare intorno ai singoli reati, cosa che noi non abbiamo purtroppo il tempo di fare, ad ogni istante vi troverete di fronte a questa domanda qualificante: ma che cosa admira questa norma del diritto penale? A che cosa essa tende? Qual è il bene degli uomini che essa assume in proprio, qualificandosi come norma, identificandosi come norma nel bene giuridico che dà contenuto al comando legale? Il comando legale dice obbedisci al soggetto, ma dice obbedisci in ordine a questa finalità, obbedisci in ordine a questa situazione della vita sociale che dà mantenuta in vita. E allora noi possiamo appunto vedere, che la norma penale percorre diverse fasi, mutando profondamente i suoi modi di fare, di operare, di realizzare nella realtà sociale il fine che l'anima, ma rimane essenzialmente la stessa. E i meccanismi adoperati sono certamente in alternativa l'uno all'altro. È chiaro che se siamo di fronte ad una obbedienza assicurata da parte del soggetto, se siamo di fronte al successo del diritto che comanda qualche cosa, l'astensione dal intaccare il bene della vita, se siamo di fronte a questo, idealmente esiste, certo, potenzialmente esiste certo la possibilità della sanzione da irrogare, ma questa nuova fase della norma non ha motivo di essere messa in opera, perché il bene giuridico è già tutto protetto dalla operatività della norma di legge nella sua fase imperativa e obbligante, nel momento nel quale essa coinvolge la sorte del soggetto e veniva in soccorso la volontà potenzialmente obbediente. E quando invece si sia verificata la frattura che il diritto tendeva ad evitare quando sia stato compromesso il bene giuridico che deve, per così dire, idealmente risorgere attraverso l'applicazione della sentenza, della sanzione penale. A questo punto la fase precedente, la fase obbligante, la fase della obbedienza è, per così dire, quiescente, perché siamo in questa fase nuova, ma in questo suo essere quiescente non è che questa prima fase, questo primo momento della legge penale sia sparito, sia venuto meno. Esso è, per così dire, implicito in quell'operare del diritto attraverso gli organi della sanzione, che sono gli organi della giurisdizione penale. Quindi, certo, in atto noi vediamo sempre o l'uno o l'altro di questi aspetti. Vediamo, certo, la norma nella sua interezza, in quanto essa ci prospetta, sia pure per implicito, i due diversi modi alternativi di realizzazione dell'ordine sociale perseguito dal diritto. Ma poi, nell'operare della norma, vedremo uno soltanto di questi momenti, o vedremo la norma realizzare il successo attraverso la collaborazione della volontà, e allora la sanzione resterà come un presidio potenziale, o vedremo invece verificarci il torto, allora diventerà operativa la seconda parte, il secondo meccanismo della legge penale, quasi assorbisce in sé l'altro momento, lo assorbe senza annullarlo. Perché? Perché esso sta lì a ricordarci che la ragion d'essere della pena è appunto la reintegrazione, il restabilimento di quel bene giuridico che veniva in tutta evidenza nella prima fase della legge penale. E quindi è, come vedete, un fenomeno essenzialmente complesso, ma straordinariamente unitario, una unitarietà che deve essere tenuta in conto per comprendere fino in fondo che cos'è il fenomeno della criminalità e della sua unità. Abbiamo avuto occasione oggi, come avete notato, di richiamare più volte la questione del bene giuridico, del valore, dell'interesse, cioè di quello che è l'oggetto della tutela penale, come sarà a suo tempo l'oggetto del reato quando cambieremo più propriamente del reato. Quindi abbiamo la necessità di approfondire per un momento questa realtà sociale sottostante alla norma. Questo è il compito delle lezioni che ci attendono. Alfonso.